in tribuna è in collaborazione con
Acustica Santa Chiara. Da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito. Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio cari amici di Radio Parma, tifosi del Parma o anche non tifosi del Parma, non importa, noi accogliamo e benvogliamo ovviamente tutti in questa settimana che ci conduce alla attesissima sfida con il Monza. Dico attesissima anche perché insomma l'abbiamo sentita questa lunga pausa delle nazionali, non so voi, io l'ho avvertita più della volta precedente. Sarà che insomma l'abbiamo approcciata con quell'amaro pareggio di Ferrara contro la SPAL, e poi c'è stato questo intermezzo appunto delle nazionali con la semifinale e la finale di Nations Cup, una competizione che a mio modo di vedere insomma non è particolarmente sentita. Del resto tutte le novità fanno un po' fatica a fare breccia nell'animo e nel cuore degli appassionati. Cito ad esempio la Confederations Cup, della quale praticamente ormai si sono perse le tracce. Era la sfida, il torneo che raggruppava le vincitrici dei più importanti tornei precedenti, mondiali e tornei continentali, però anche quella non è mai stata particolarmente sentita. Fra l'altro ricordo una figuraccia dell'Italia che perse contro l'Egitto e quel titolo famoso della Gazzetta dello Sport, le mummie siamo noi, dopo i mondiali del 2006, insomma lì si era capito che il ciclo stava un po' finendo. Infatti poi ai mondiali del 2010 andammo malissimo, ma questo è un altro discorso insomma, che esenta ovviamente da quella che è l'attualità del Parma, che domenica affronta il Monza al Tardini alle 16:15, ovviamente partita da seguire in diretta qui su Radio Parma, come per quanto riguarda tutte le partite di questa stagione della squadra crociata che sembra davvero vicina a recuperare tutti i suoi effettivi. Ne parleremo nel corso di quest'ora, ne abbiamo già parlato ieri, anche Danilo è rientrato definitivamente in gruppo, quindi molto bene. Per quanto riguarda la rosa a disposizione di Maresca, credo sia la primissima volta che il tecnico abbia tutti a disposizione, e tra l'altro se andiamo a guardare un po' indietro nella storia recente del Parma, non ricordo qual è stata l'ultima volta che questa squadra ha avuto tutti i giocatori a disposizione, perché devo dire che nel periodo di D'Aversa il Parma è stato falcidiato sempre dagli infortuni, e credo che la formazione tipo, ripeto, di D'Aversa non l'abbiamo mai vista, forse con in quel bellissimo Parma-Roma che rimane uno dei ricordi più belli, non solo perché riguardava il periodo pre-Covid, ma anche perché fu una bellissima partita. Però davvero pochissime volte, forse neanche in quell'occasione, il Parma ebbe tutti gli effettivi a disposizione. Tra poco guardiamo anche come se la passa il Monza da questo punto di vista, squadra che, come sapete, è in difficoltà, oddio, in difficoltà, sì, si può dire in difficoltà, anche se il campionato non è neanche arrivato al suo 20%, però insomma sicuramente le aspettative erano altre, quindi veramente un inizio assolutamente parallelo per Parma e Monza, che condividono tra l'altro la stessa posizione di classifica. Vi ricordo il numero per SMS e WhatsApp: 333 920 170, lo ripeto, 333 920 170. Mandateci tutte le vostre domande e considerazioni sul Parma Calcio, ma oggi apriamo anche un piccolo sondaggio per quanto riguarda il Pallone d'Oro, perché sono molto recentemente usciti i nomi dei candidati. Ci sono anche 5 italiani che sono Bonucci, Donnarumma, Barella, Chiellini e Jorginho, quindi fateci sapere voi a chi assegnereste il Pallone d'Oro. In tanti dall'Italia lo vorrebbero a Jorginho per quello che ha vinto, perché ha alzato la Champions League con il Chelsea, poi ha vinto l'Europeo con gli Azzurri e poi la Supercoppa Europea ancora con il Chelsea. Tra l'altro del suo campionato europeo tutti ricordiamo il rigore segnato con grande freddezza contro la Spagna, quello però anche sbagliato in finale, fortunatamente non influente, sarebbe stato il rigore decisivo. Mi viene da dire che se avesse segnato quel rigore contro l'Inghilterra, forse ho detto Francia prima, contro l'Inghilterra, l'Italia avrebbe ovviamente ha alzato la coppa senza dover attendere la parata di Donnarumma, momento comunque assolutamente emozionante, però avrebbe probabilmente fatto differenza sul peso di Jorginho, secondo me, poi magari sarò smentito e nel caso ben felice di esserlo, avrebbe fatto la differenza quel rigore segnato nel peso della candidatura di Jorginho, perché quel rigore avrebbe significato appunto la vittoria dell'europeo. E invece è stato un errore, tra l'altro sì, forse poteva anche cambiare un po' il modo di tirare, però insomma tutto è bene quel che finisce bene. Allora, ve l'ho detto, facciamo un salto in casa del Monza grazie al bollettino del sito Forza Monza e vediamo quali sono gli indisponibili. È rientrato Scozzarella, che quindi è uno degli ex di turno, e dovrebbe rientrare anche Valoti, che qui dice oggi atteso nuovamente in gruppo, quindi un altro centrocampista assolutamente di valore. E ha già recuperato Dani Mota, portoghese, elemento assolutamente importante. Chi non recupera? Favilli, Barilla. Nino Barilla, grande ex, e uno che secondo me in Serie B dice ancora la sua a livello soprattutto di corsa e di grinta. Favilli, che era stato anche accostato al Parma in passato, giocatore di grande talento, ma veramente, veramente fragilissimo. Favilli, davvero, tra l'altro primo grande infortunio quando giocava all'Ascoli, in quella stagione in cui c'era anche il Parma in Serie B, ricorderete, tra l'altro all'Ascoli con Maresca in panchina, e lì Favilli si diceva un gran bene di lui, poi da lì il primo infortunio importante, credo proprio al legamento crociato, e poi non ha mai più praticamente giocato con continuità. L'abbiamo visto l'anno scorso, insomma, quando ha giocato a me non è dispiaciuto, però veramente tante tante difficoltà per Favilli. E l'abbiamo detto, Monza che ha una situazione analoga a quella del Parma, squadra che deve assolutamente riprendere, cominciare a far punti in maniera decisa, viene da un 3-0 pesante contro il Lecce, davvero un KO severo, ma un'altra squadra, quella di Stroppa, che non ha assolutamente incantato in questo inizio di campionato, era data da tutti come una delle principali favorite. Poi non so se questo è un gioco un po' a scaricare la pressione su certe squadre, come un po' è capitato per quanto riguarda il Parma. Ecco, e ci ricordano che Favilli si infortunò proprio in Parma Ascoli 4-0 sotto la Nord. Ringrazio questo nostro ascoltatore molto preciso, che ricorderà sicuramente come giocò una buona partita l'anno scorso all'inizio, quella contro l'Hellas Verona, una delle pochissime vittorie del Parma. Rischiò anche di segnare, poi il Parma vinse 1-0, non servì a molto però purtroppo quella vittoria, e grazie a questo ascoltatore per la sua precisione. Parma che, l'abbiamo detto prima, recupera diversi elementi, recupera praticamente tutti, anche Danilo. Allora facciamo il punto con il servizio di Alberto Rugolotto.
Un cambio di rotta, un diverso approccio mentale, la necessità di essere sul pezzo e di combattere su ogni pallone dal primo all'ultimo minuto. Non solo questioni tecniche e tattiche nel Parma, che vuole risalire la china in campionato e che viaggia spedito verso una partita, quella di domenica alle 16:15 col Monza, che deve rappresentare una svolta rispetto al recente passato e alle ultime 4 uscite senza vittoria. E una mano preziosa in questo senso la darà Danilo. L'esperto difensore è infatti rientrato in gruppo nelle ultime ore, salvo sorprese, Altardini riprenderà il suo posto da titolare in mezzo alla difesa. È questa la novità positiva al centro sportivo di Collecchio. Il centrale brasiliano non è stato disponibile per le gare contro Pisa e Spal e la sua assenza si è fatta sentire. Non solo l'esperienza, anche quell'autorevolezza, la stessa di Buffon, per richiamare i compagni, specialmente i più giovani, in certi momenti della partita. Non a caso Danilo, appena arrivato, aveva subito occupato un posto da titolare inamovibile nello scacchiere di Maresca, sempre in campo contro Pordenone, Cremonese e Ternana. Contro il Monza la difesa sarà potenzialmente quella titolare: Del Prato a destra, Koulibaly a sinistra, Danilo e Cobaut in mezzo. Ma c'è abbondanza, perché anche Osorio dovrebbe essere pronto per il rientro, anche se inevitabilmente non sarà al 100%. La coperta invece è più corta a centrocampo, dove Brunetta dovrebbe arretrare per sostituire lo squalificato Vasquez. Aliu, Traoré scalpita, ma appare difficile vederlo titolare. Non mancheranno invece le scelte in attacco, qui rientrerà Mann, in queste ore invece il ritorno di Miaila dalla nazionale.
Palla in tribuna.
E allora abbiamo sentito tante scelte per Enzo Maresca in difesa, rientra anche Osorio che si era infortunato contro il Benevento, lo ricorderete, ha una caviglia grande così come si suol dire. Rientra Danilo, giocatore d'esperienza, e da un giocatore d'esperienza a un giornalista d'esperienza. Buon pomeriggio a Francesco Monaco.
Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori, ciao Alberto.
Non offende, immagino, la definizione
giornalista
d'esperienza.
È quasi un complimento eccessivo, lunga militanza.
No, al giorno d'oggi, Francesco, l'esperienza a volte sembra quasi un difetto, un torto nel mondo di oggi, però non è così, secondo me.
Non per noi.
Non è un paese per vecchi, diceva quel libro di Cormac Peccato.
Io sono fiero di essere un boomer, come
si dice. Assolutamente, tu lo sei in pieno. Francesco, torna grande abbondanza per Maresca. Oddio, forse il problema poi non era neanche stato questo nelle ultime partite, però insomma ho detto prima che non ricordo l'ultima volta che un allenatore del Parma avesse avuto tutta la rosa a disposizione, perché veramente nel periodo d'Aversiano è successo raramente, se non mai forse.
Sì, ma sì, anche nel periodo Liverani comunque c'erano diversi indisponibili, e questo è un buon segnale, siccome negli anni scorsi si attaccava sempre una parte dello staff, magari senza sapere esattamente, senza conoscere, però era un dato di fatto che mancavano sempre un sacco di giocatori per infortunio. Non parliamo poi dei primi casi di Covid, il Parma è stata una delle squadre più bersagliate. Adesso manca solo Vázquez per squalifica, ci sono tutti, l'unico infortunato è il lungodegente Camarà, e quindi sì, da un lato è un problema tutti gli allenatori vorrebbero avere problemi di abbondanza, poi è chiaro che devi scegliere. E l'importante, secondo me, di qui alla fine, per tutto il proseguo del campionato, a questo punto è cominciare a ragionare nell'ottica che tu non mandi in campo 11 titolari e una panchina, ma tu prepari la partita su 15-16 titolari, cioè i 5 cambi che a me personalmente facevano un po' storcere il naso all'inizio, perché ti cambia praticamente il 50% degli uomini in movimento, diventa un'altra squadra, sì, però le squadre che hanno una rosa importante sono palesemente avvantaggiate. E quindi credo che anziché schiera, cioè chiaro che uno schiera la miglior formazione possibile, però ragionando anche che nella ripresa puoi cambiare la partita dal punto di vista tattico o mantenerla uguale dal punto di vista tattico, sostituendo alcune pedine con altre dello stesso valore. Cioè il concetto che secondo me deve passare a questi giocatori, oltre a quelli che devono essere meno egoisti, devono metterci più garra, devono sapere che vestono la maglia del Parma, che non è maglia qualunque, che se va in panchina non è una bocciatura. Ecco, come vedo un po', adesso non voglio dire prime donne esagerate, però questo nervosismo può essere anche dovuto al fatto che qualcuno ha giocato un po' di meno, non è stato utilizzato abbastanza, non lo so.
Beh, ci sta.
Gli 11 che vanno in campo, salvo magari il portiere, ecco, possono essere tutti sostituiti da giocatori che nel corso della partita avranno modo di farsi sentire, di cambiarla. Ecco, secondo me, per non dire le solite cose, no? Che bisogna vincere, che il campionato è lungo, che qui e che là, che su che giù, ecco, mi piacerebbe da questo punto di vista. Adesso non tutti e cinque i cambi, però magari tre giocatori di questi vanno in panchina perché nel secondo tempo danno il massimo al posto di chi ha dato il massimo nel primo tempo, diciamo, tipo staffette, cose del genere.
Sì. Rino ci scrive polemicamente con Maresca, vediamo se trova scuse anche questa volta che ha tutti a disposizione, ma se gioca con due soli centrocampisti, Schiattarella e Juric, ce la vedremo brutta, speriamo bene, forza Parma.
Ma ecco, io non trovo che Maresca accampi delle gran scuse, perché lui comunque ammette quando il risultato non è soddisfacente, lui per primo è il più dispiaciuto, continua a ripetere che questa squadra ha tutto per salire, quindi da un certo punto di vista non si nasconde. Poi nelle interviste del dopo partita cioè io sento dire molto di peggio, tipo abbiamo perso per gli episodi, oppure il loro gol ci ha tagliato le gambe, cioè Maresca non ha mai detto simili banalità. Io non credo che accampi scuse, e in ogni caso credo anche che questa storia del centrocampo,
cioè c'è un problema di equilibrio secondo te? A me non dispiace comunque l'opzione di mettere Brunetta sulla linea mediana, perché è uno che comunque sa fare anche linea.
La questione, allora, l'equilibrio in campo ci vuole, e quindi per me è difficile ipotizzare Vasquez e Brunetta compatibili, a meno che Brunetta non sia costretto a giocare
davanti. Guarda, ce lo scrive anche Rino, che secondo lui con i cinque cambi dovrebbero giocare un tempo a testa addirittura.
Magari non sono proprio loro due a dover giocare un tempo a testa, io penso più a Mann e Mihaila o a Tutino e Inglese. Però sicuramente
poco efficace in difesa Mann, sì.
Sì, però è devastante in attacco.
Questo sì, assolutamente.
Senza Vasquez, Brunetta dovrebbe giocare nel ruolo di Vasquez, e secondo me è il suo ruolo. Uno dei problemi di questa squadra, secondo me, se di problema si può parlare, è questo tipo di dualismo. Cioè la presenza di Vasquez costringe Brunetta a giocare in una posizione troppo avanzata, perché chiaramente non possono giocare tutti e due sulla linea mediana, ma comunque corre un po' di più, ecco. E poi io sono convinto che sia Del Prato che Koulibaly in certe fasi della partita possono essere a tutti gli effetti considerati dei centrocampisti. Non abbiamo ancora visto l'ultimo giocatore da scoprire, è Traoré.
Esatto.
Mettiamo che sia un buon giocatore, ecco che poi la coperta a centrocampo non è poi così corta.
Sì. Speriamo che ricalchi un po' quello che ha fatto Koulibaly, nel senso un giocatore che nessuno conosceva, che però insomma si sta comportando bene. Francesco, un vecchio detto recita: se Sparta piange, Atene non ride, parlando di Parma e Monza. Noi siamo più Sparta o più Atene?
A me piaceva molto, come a tutti i bambini, i ragazzini, cioè Sparta è più così, ha un po' più di epica.
Beh, speriamo, perché tra l'altro la guerra del Peloponneso l'ha vinta Sparta, quindi insomma speriamo che sia così anche domenica.
Io ti ringrazio, io non le ricordavo queste cose. Atene, la culla della democrazia, aveva altre qualità, però in termini, diciamo così, militareschi, no? Sparta. Sì. E il Monza, è una squadra ovviamente da prendere con le molle. Ha già perso diversi scontri diretti, perché ha perso col Pisa, ha perso con Lecce. E sicuramente loro hanno lo stesso tipo di problema che ha avuto il Parma, cioè col cambio di allenatore. Però mi sembra, io l'ho visto col Pisa, e hanno perso 2-1, ma anche perché poi Di Gregorio ha parato un rigore alla fine, se no potevano essere 3. Non mi hanno fatto una grande impressione, non mi dà quasi l'idea che sia una squadra che ha risentito un po' del mancato, della mancata promozione l'anno scorso.
Anche secondo me sì. Come se quel mini ciclo, no? Però fosse diciamo, si aspettavano, erano così sicuri di andare su, sai, quando acquisti anche uno come Balotelli, al di là di tutto.
Certo.
E poi l'hanno subita, secondo me, questa cosa.
Secondo me sì, a parte che in realtà c'è, cioè, una squadra che cede Balotelli automaticamente si rafforza. Quindi, cioè, il Monza dovrebbe essere più forte l'anno scorso, se non altro perché non ha più Balotelli. Però, a parte gli scherzi, non lo so, l'ho trovata un po' compassata, se mi passate sto termine, pur avendo anche loro dei giocatori di qualità, perché comunque Dani Mota o Mota Carvaglio, che dir si voglia,
forte,
è un giocatore molto pericoloso, perché io gli ho visto fare delle cose anche tecnicamente molto valide lontano dall'area, poi improvvisamente te lo trovi in area che tira e fa gol. Cioè è un giocatore un po' atipico. Hanno Colpani, che è un ragazzo molto, molto promettente, però non gioca titolare. Gli ex del Parma, mi sembra, non dico non pervenuti, però Macina è entrato dalla panchina, Scozzarella credo che stia giocando, che giochi pochissimo.
È vero, dimenticavo Macina, hai fatto bene a ricordarlo.
Poi c'è Paletta e Barilla, sì. E nessuno di loro è titolare.
No, è vero, neanche credo. Più Paletta, assolutamente, hai ragione. Sì.
Però comunque, secondo me, ecco, eliminiamo, tra virgolette, una concorrente diretta. Di sicuro non è una squadra che viaggia sulle ali dell'entusiasmo come poteva essere Pisa, ecco, questo no. È una squadra che ha i nostri stessi problemi a livello di testa, e secondo me, pur essendo un'ottima squadra, ha meno qualità.
Certo è, Francesco, che a questo punto con due squadre con queste ambizioni a 9 punti, allora un pareggio sarebbe l'ennesimo brodino per entrambe, poi se arriva penso che nessuna la butterebbe via. Certo, quella che dovesse perdere, insomma, non so che scenari si aprirebbero per il suo allenatore. Maresca credo che comunque goda, e secondo me, ripeto, in questa fase ancora giustamente, della fiducia della società, perché io continuo a dire che se intraprendi un progetto non puoi rinnegarlo dopo così poco tempo, con tutte le difficoltà che questo comporta. Come secondo me era stato giusto comunque andare avanti almeno fino a gennaio con Liverani, poi tra l'altro siamo retrocessi lo stesso. E anche per Stroppa, certo, insomma, ripeto, chi dovesse perdere avrebbe davanti a sé uno scenario assolutamente infausto, non so tu come la vedi.
Beh, sicuramente sì, nel caso sì, forse rischia di più Stroppa,
anche secondo
però
me.
È anche da dire che un conto era avere l'obiettivo, tra virgolette, di salvarsi, per cui bastava arrivare quart'ultimi, quindi possono aver pensato di andare avanti con Liverani finché era possibile, perché comunque
sì, questo è vero,
l'impresa di salvarsi dal punto di vista proprio dei punti, quando è arrivato ad Aversa, era ampiamente alla portata. Che
sì,
dopo
sì,
poi
sì,
invece sia andato ancora più a rotoli di prima è un altro discorso, mentre invece se vuoi salire non puoi aspettare troppo in caso di risultati non all'altezza appunto di queste aspettative. È chiaro che io non ci voglio neanche pensare a un 2, che esca il 2 su Parma-Monza, però se in quest'altro trittico di partite il Parma continua a zoppicare, cioè,
sì,
allora ditelo, cioè allora dite teniamo l'allenatore e facciamo tutta l'esperienza e andremo sul prossimo
sì,
anno.
Questa è una chiave di lettura anche questa.
Nel senso che comunque non dobbiamo dimenticare che sì, è vero che noi guardiamo i punti dalla prima e i punti dalla seconda, i playoff
sì,
comunque esistono,
esatto,
e
sì,
forse
sì,
il Parma è una delle squadre dal punto di vista delle individualità più attrezzate per i playoff. È chiaro, sono un terno all'otto, noi quando ragioniamo in termini di promozione pensiamo ai primi due posti,
certo,
e basta, perché poi dopo non si sa con che forma ci si arriva ai playoff, insomma sono davvero un terno all'otto, però insomma quando in chiave playoff per me è molto importante non perdere le partite contro squadre che poi trovarti nei playoff, per cui a me brucia la sconfitta con la Cremonese perché adesso sono in vantaggio loro, è vero che c'è il ritorno, però non devi mai perdere contro queste squadre qua, perché poi dopo c'è il gioco del posizionamento, no? A te basta pareggiare, mentre invece è obbligato a vincere, tutti quei calcoli lì. E però la partita col Monza, che uno dice potrebbe bastare il pareggio, in questo momento no, perché
sì,
tu
sì, sì,
vieni da 4 partite senza vittorie, giustamente abbassi i prezzi per venire incontro ai tifosi, avere lo stadio pieno, e deve essere veramente la partita,
sì,
non basta una partita per riconciliarti con l'ambiente, però insomma
però, sì,
questa,
sì, sì,
questa la devi portare a casa.
Sono d'accordo con te, sono d'accordo con te, assolutamente. Grazie mille Francesco Monaco per essere stato con noi.
Grazie a voi di avermi chiamato.
Buon pomeriggio Francesco, tra pochissimo andiamo in pubblicità, prima però devo leggere un po' di messaggi. Il nostro ascoltatore rileva come Mann in difesa sia poco utile, ha sul groppone il 2-0 contro la Cremonese, poi ha ragione Monaco, Maresca non trova delle scuse eclatanti, anche se dice spesso questa partita ci serva da lezione. E poi ci saluta Luca che mi chiede se ho visto la vittoria di Colbrelli e la Parigi-Roubaix. Sì, bellissima vittoria. Luca, alla fine di questa puntata parliamo proprio di ciclismo, ora andiamo in pubblicità.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
La radio siamo noi. Radio Parma 102-104.
Radio Parma.
La radio siamo noi. Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci di nuovo in diretta. Vi ricordo il numero per scriverci: 333-9200-170. Diteci anche a chi dareste voi il pallone d'oro. Chiedo venia, dovevo fare questa domanda anche a Francesco Monaco, ma poi abbiamo parlato di altro, magari insomma recupererò in altri modi il suo parere. Ci scrivete un saluto da un vecchio inutile della Curva Nord, nessuno è inutile, però ci dice appunto: Vasquez secondo me deve giocare più avanti, dietro le punte, senza compiti precisi. Effettivamente questa è un'opinione molto diffusa, insomma, da trequartista puro, o aggiungo io anche magari in qualche modo da seconda punta, ma come si rilevava ieri nella puntata condotta sempre qui di Palla in Tribuna, condotta da Alberto Rugolotto, sarebbe poi difficile collocare gli esterni rumeni Mihaila e Man. Di questo e non solo parliamo con il mio prossimo ospite, che è Gianfranco Faroldi. Buongiorno, anzi buon pomeriggio, Gianfranco.
Ciao Alberto, saluto tutti gli ascoltatori.
Infatti mi fa un certo effetto chiamarti Gianfranco, e spero che sia veramente quello. Sono andato a memoria perché io ti ho memorizzato come sul telefono, come tutti ti chiamano, ovvero il Tato.
Esatto, non sono neanche abituato a sentirmi chiamare Gianfranco.
Infatti non ero sicurissimo, ho detto ciao Gianfranco, Giancarlo, mi è venuto il dubbio mentre lo dicevo.
Quando mi ha chiamato adesso la Simonette, che mi ha detto Gianfranco, no, Simon fa dite, boh.
Pensavi che fosse cercassero qualcun altro, diciamo che Gianfranco sì, ce l'hai esatto. Solo sulla carta d'identità, insomma.
Sì, esatto.
Per tutti sei
non, quando mi chiamano
non ti giri, esatto. Sì.
Non mi giri perché non sono abituato.
Per tutto il mondo del calcio, in particolare quello dilettantistico, dove sei veramente un'istituzione conosciutissimo a Soragna e non solo, sei il Tato Faroldi, presidente tra l'altro del Soragna, gloriosissima società che credo ormai abbia compiuto 100 anni.
Quest'anno, nel 2021, fa i 100 anni.
Ah, ecco
infatti. Abbiamo allestito una mostra qua a Soragna con quello che siamo riusciti a trovare, però ricca di fotografie.
Beh, d'altronde avevate già fatto un bellissimo lavoro per gli 85 anni, ricordo, sì. Con il collega Tonna.
Esatto.
Io e te ci eravamo tra l'altro conosciuti in quella occasione, era il 2006, quindi.
Sì.
Società storica del Soragna, beh, arrivare al centenario da presidente, Tato, non è male.
No, beh, non è male arrivarci, perché comunque quando tu ricopri la carica da presidente in una società come la nostra, non è che è un'ambizione, ma è... Di solito è perché non lo fa nessun altro, se tu vuoi portare
è un onere. Sì.
Esatto, se tu vuoi portare avanti la società che si basa soprattutto sul settore giovanile, non puoi dire di no, anche se comunque adesso è diventato, quello che era un divertimento è diventato un grosso impegno.
Parleremo anche del Soragna, ma con te parliamo anche di Parma, sì. Perché sei tifosissimo e dicevamo poco fa, veramente una sfida... Forse non decisiva a livello di campionato quella col Monza, però una sfida veramente importantissima anche per quello che sta vivendo l'avversario.
Sì, esatto. Il Parma secondo me non sta rispecchiando quello che tutti ci aspettavamo. Naturalmente far partire un progetto non è così facile come sembra. Io ho assistito ad alcune partite anche lì al Tardini. Purtroppo abbiamo pagato degli errori, forse anche di inesperienza, che le squadre più quadrate, come potrebbe essere il Monza, difficilmente pagano, anche se anche il Monza non è che sia partito benissimo.
Eh sì, infatti. Però tu, ecco, da presidente sai bene che avviare un progetto come quello che ha voluto intraprendere il Parma necessita inevitabilmente di pazienza.
Quello senz'altro, e dico anche che aver avuto la fortuna di trovare un presidente come il nostro non è una cosa da poco. Infatti il più grande dispiacere per lui, perché lo vedo là in tribuna a soffrire, meriterebbe senz'altro altri risultati, però diamo il tempo a tutti, anche a Maresca, di riuscire a fare e approfondire le sue esperienze soprattutto nel mondo dei giovani in una squadra di categoria, e poi i bilanci così affrettati non vanno mai molto bene.
Sì, ma Gianfranco, Tato, secondo te cosa manca? Cos'è mancato al Parma in particolare in questo inizio di campionato?
Ma guarda, intanto secondo me il tempo non ha giocato a favore del Parma, con le nazionali i giocatori sono stati spesso via e quindi il tempo non ha giocato a favore di Maresca, anche se a determinati giochi, a determinati schemi così bisogna arrivarci, secondo me più adagio. Il Parma soffre maledettamente in difesa, soprattutto sulla fascia destra, dove veniamo quasi sempre affondati da percussioni che ci sono costati il gol parecchie volte. Io non so se è la difesa, non so se è poca copertura, perché il Parma secondo me è bellissimo da vedere quando riesce a sviluppare gioco, andare in profondità, quando viene attaccato sì. qualche brivido lo fa venire, quando ci lanciano il pallone appena dietro la difesa soffriamo tremendamente.
Sì, manca un po' di equilibrio, quello che andiamo sì. dicendo tutti. E il progetto di Maresca, l'idea di calcio è sicuramente affascinante, però ecco, deve poi fare i conti con la realtà, e l'equilibrio forse è quello che finora è mancato un po' di più. Qualcuno dice che Vasquez, Brunetta faticano a convivere, tu come la vedi?
Ma io penso che quando i giocatori sono buoni la convivenza sì. non è vietata.
Che è poi quello che ha detto Maresca a inizio stagione, il suo punto di vista è anche questo.
Io ti dico solamente che purtroppo, non essendo più giovanissimo, perché ormai sono quasi alla soglia dei 60 anni, ho vissuto le esperienze con Perani, ho vissuto le esperienze con Sacchi, dove l'obiettivo primario non era la promozione, ma riuscire a vedere Parma giocare bene. E nel giro di un anno o due sono arrivati anche i risultati, quindi qui c'è la pressione proprio del ritorno immediato in Serie A, e quindi è un pochettino diverso. È proprio per questo che secondo me, volendo ottenere subito il risultato, forse qualche pedina più esperta ci vorrebbe.
E invece il Sorania come sta andando? Sta andando bene, l'ultima l'ha persa con il Solignano, però aveva vinto le prime quattro.
Sì,
prima categoria.
Prima categoria, che penso che sia la categoria adatta per un paese come il nostro, con le problematiche a livello economico. Noi da un paio d'anni che abbiamo con mister Balboni Andrea di Fidenza, che è un tecnico molto, molto esperto e molto bravo, abbiamo deciso di lanciare un progetto giovani. Noi quando siamo ripartiti, tre anni fa, abbiamo preso dei ragazzi che erano retrocessi dalla seconda categoria alla terza, ma che conoscevamo dal settore giovanile, e pensavamo e credevamo che potessero giocare tranquillamente in prima categoria. I risultati ci stanno dando ragione, l'ambizione è quella di far bene, se poi arriverà una promozione non la butteremo via, ma l'importante per noi è far crescere questi ragazzi. Fra l'altro, in squadra ci sono tre o quattro ragazzi proprio del paese, del 2002, del 2003, quindi penso che sia il risultato più bello questo.
Tato, ultima domanda, stiamo facendo questo sondaggio sul pallone d'oro, tu a chi lo daresti?
Beh, io, dato che secondo me il gioco del calcio non è solamente la vittoria, lo darei senza ombra di dubbio al centrale difensivo del Milan per quello che ha fatto insieme ai suoi compagni di squadra all'europeo, salvando la vita a Eriksen.
Sì, Simon Kjær, in tanti
esatto.
hanno osservato questa cosa e i valori che ha trasmesso e l'insegnamento di quell'episodio. Grazie a Gianfranco, esatto. detto il Tato Faroldi, presidente del Sorania.
Grazie a voi, Alberto. Concedimi di fargli
certo.
auguri a una super tifosa del Parma, che è la Simona Panicchi.
Certo, ci uniamo assolutamente.
Che oggi compie gli anni, quindi un augurone grosso a lei, che è super tifosa del Parma.
Auguroni a cui
Monica, non Simona, a Monica
infatti
Panicchi.
Avevo il dubbio, Monica sì. Panicchi, allora sì. grazie Tato, e auguri a Monica, non sapevo che fosse il suo compleanno, hai fatto bene a ricordarlo, perché è veramente una grandissima tifosa che tra l'altro ci segue praticamente sempre. Grazie Tato, buon proseguimento.
Grazie a voi.
E ovviamente in bocca al lupo al Soragna. Un paio di messaggi prima di andare in pubblicità. Pallone d'oro a Jorginho, quindi d'accordo con me un nostro ascoltatore. Un altro chiede chi è il vecchio inutile, perché proprio abbiamo letto un messaggio di uno che si è fermato vecchio inutile della Curva Nord, quindi non lo so, magari lo invitiamo a uscire allo scoperto. Buon pomeriggio, è vero che ci vuole pazienza per il progetto Parma, ma affidarsi su molti giovani giocatori stranieri secondo me è un po' un azzardo. Ciao Matteo da Roma, grazie Matteo che ci segue sempre dalla capitale, anche questo lo hanno osservato in molti, vedremo un po' se anche i giovani riusciranno e soprattutto quelli venuti dall'estero a calarsi subito in quella che è la realtà della Serie B italiana. Pubblicità e poi ci ritroviamo che abbiamo ancora tante cose da dire.
La radiocronaca di tutte le partite del Parma Calcio è solo su Radio Parma, la radio ufficiale dei crociati. Ascolta le partite dei gialloblu sulle frequenze 102-104 e in streaming su radioparma.it.
L'acqua termale fa bene tutto l'anno. Vieni alle Terme di Salso Maggiore per prevenire i malanni e rinforzare le naturali difese immunitarie. Trovi bagni e fanghi termali per i disturbi artroreumatici, la riabilitazione e per la salute della donna. Oggi è importante prendersi cura della salute e da noi puoi farlo in piena sicurezza. Accessi regolati e su prenotazione, ambienti sani e monitorati, protocolli di cura sicuri, pieno rispetto delle prescrizioni in tema emergenza sanitaria. Terme di Salso Maggiore, convenzionate Servizio Sanitario Nazionale. Info e prenotazioni al numero verde 800 861 379 e su www.termedisalsomaggiore.it.
Direttore sanitario dottoressa Lucia Baronio.
Calvè, Rovagnati, Valle degli Orti, da Coop c'è lo scegli tu. Fino al 20 ottobre tanti prodotti delle grandi marche scontati del 30%, 40% e 50%. Scopri le modalità in tutti i negozi di Coop Alleanza 3.0. La Coop sei tu.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
E siamo di nuovo in diretta, ci ringrazia per gli auguri Monica Panichi, ovviamente noi ringraziamo, giriamo il ringraziamento al Tato Faroldi che ce l'ha segnalato, io spero di aver messo l'accento giusto, ma mi ricordo appunto quando conobbi Monica che si pronuncia Panichi e non Panichi come suonerebbe forse più naturale qui da noi al nord, un po' il motivo per cui tutti pronunciavamo Corapi all'inizio anziché Corapi come invece sarebbe più giusto, e poi magari un giorno discorreremo anche su questa questione degli accenti, ma oggi non c'è tempo perché abbiamo tanto ancora da dire in questa puntata di Palla in Tribuna. Abbiamo parlato e continueremo a farlo della partita che ci porta al Tardini domenica per sfidare il Monza in questa sfida veramente molto delicata, però c'è un Parma che sta andando alla grande a punteggio pieno, è il Parma femminile allenato da Ilenia Nicoli che ha vinto il derby con il Fraore. Parliamo di questo ma anche di un'iniziativa collaterale molto interessante e importante con Gabriele Maio che si occupa appunto della comunicazione del Parma femminile e del settore giovanile. Buon pomeriggio Gabriele.
Buon pomeriggio Alberto e grazie per l'ospitalità.
Beh, tu Gabriele tra l'altro sei definito negli annali l'enfant prodige della radio, ricorda questa cosa dai ai nostri ascoltatori che non lo sapessero.
Andiamo sul personale chiaramente, però sì, anno 1975, alla tenera età di 11 anni Carlo Drapkind, storico direttore di Radio Parma, tra i fondatori assieme a Virginio Minozzi e Marco Toni, mi scritturò, diciamo così, e divenni uno dei più giovani collaboratori di Radio Parma ed ebbi così la possibilità di documentare, vedere dal vivo proprio la nascita della prima radio italiana. Tutto questo, come dicevo, nel 1975, io arrivai a giugno, mi persi i primi sei mesi, però quelli successivi ebbi modo di viverli proprio intensamente e poi, diciamo così, segnarono la mia vita. Poi vedremo se in vecchiaia se ci sarà ritorno, come è stato per Mauro Coruzzi, ma lui è buffone, io invece ho fatto soltanto Pulcini esordiente, poi avevo cambiato casacca, non so come andrà a finire.
Beh Gabriele, su questo lo vedremo insomma, ma invece il presente racconta, fa appunto che tu segui da vicinissimo il Parma Calcio femminile e quello giovanile. Parma Calcio femminile, lo abbiamo detto, ha vinto la partita con il derby con il Fraore per 5-0, insomma una squadra che sta andando alla grande. D'altronde, ricordiamolo ai nostri ascoltatori, squadra costruita per la Serie C, mancato ripescaggio che ha fatto anche un po' discutere e storcere il naso ovviamente in casa gialloblu, squadra che in eccellenza si è calata subito con la mentalità giusta evidentemente. Domenica,
certo, sì.
Prego.
Faccio una piccola precisazione, nel senso che l'allenatore è sicuramente di taglia superiore, diciamo così, non avendo mai allenato i Legnanicoli sotto la Serie B, e quindi già poteva essere un lusso per l'eventuale Serie C che avevamo programmato con ampie possibilità di poterla in effetti disputare. Poi quando invece ci è stato negato il ripescaggio per la prima volta dopo tanti anni e dopo tutta una serie di vicissitudini, non stiamo però qui a tediare gli ascoltatori per spiegarle, per quanto riguarda invece il discorso del parco giocatori, alla fine parte delle giocatrici che erano state identificate e peraltro già contattate per la bisogna, poi dopo le abbiamo anche lasciate libere, dobbiamo, diciamo così, dire grazie a quello che è stato il nostro vivaio, diciamo così, perché gran parte dell'attuale squadra femminile della prima squadra sono le ragazze che l'anno scorso giocavano nell'Under 19 e conseguenza, oltre a non aver potuto avere il vantaggio di avere la categoria migliore, diciamo così, per la prima squadra, lo svantaggio è che nell'attuale Under 19 siamo veramente sotto organico, abbiamo la possibilità di allenarci con 10-11 calciatrici, proprio perché gran parte di quelle che avrebbero dovuto quest'anno disputare l'Under 19 le abbiamo travasate in prima squadra dopo che c'è stato appunto quello scherzetto, così.
No, hai fatto bene a chiarire, perché insomma non c'è niente quindi di scontato in questo bel filotto di vittorie del Parma, ecco, a livello del calcio.
Direi di no. Poi quello di eccellenza è un campionato un po' particolare, ricorderete senza dubbio la prima vittoria esterna 14-0, insomma ogni tanto nel campionato di eccellenza capitano partite di questo tipo dove c'è un certo tipo di dislivello tra le squadre, questo ovviamente senza offesa per nessuno, e avrebbe potuto essere con un vantaggio ben più ampio anche il confronto con il Fraore, diciamo così, sulla carta, e se così non è stato vanno riconosciuti ampi meriti alla squadra avversaria. In particolare vorrei spendere una parola per l'allenatore Salvatore Reale, che con noi lo scorso anno aveva avuto poche possibilità di esprimersi proprio per via dell'emergenza Covid e di tutta una serie di penalizzazioni concernenti che hanno fatto sì che la prima squadra l'anno scorso non giocasse praticamente mai di campionato. E lui, diciamo così, ha architettato un meccanismo difensivo pressoché perfetto ed è riuscito a chiudere il primo con un gol a discata, gli sviluppi di una mischia.
Gabriele, che
sicuramente hanno fatto un'ottima figura.
Ah sì, assolutamente. Complimenti anche al Fraore, tra l'altro ovviamente squadra locale a cui auguriamo assolutamente il meglio, tra l'altro una bella realtà affatto scontata nel panorama femminile. Ti giro i saluti di Luca, che ti vedeva sempre in sala stampa, nostro fedelissimo ascoltatore. Gabriele, però è importante parlare anche dell'iniziativa benefica alla quale, o comunque della campagna alla quale si è associata la squadra femminile.
Sì, abbiamo avuto il privilegio di essere trattati quasi come, tra virgolette, i professionisti, quando invece insomma il calcio femminile è una realtà ancora tutta in via di sviluppo, e qui chiudo l'argomento fra ore. È una fortuna che ci sia un'altra squadra che gioca in eccellenza ed è una fortuna che stiano nascendo anche altre realtà giovanili che si stanno affacciando sul territorio, e tutto questo potrebbe facilitare con una buona base la crescita verticale anche di quella che dovrebbe essere la squadra di vertice del territorio, che appunto siamo noi. E siamo stati contattati in settimana, abbiamo ricevuto la gradita visita del dottor Alberto Tagliapietra, che è il fondatore di Atleti al tuo fianco, un'associazione che di solito appunto contatta calciatori anche importanti, diciamo così, del calcio professionistico maschile, è venuto a trovare la nostra realtà raccontandoci le finalità della sua organizzazione, che sostanzialmente tende a sensibilizzare i calciatori, diciamo così, a fare qualcosa per chi è malato di cancro, proprio regalando, diciamo così, emozioni. Noi abbiamo fatto così un paio di il gesto distintivo di azione, vale a dire due mani.
Ti stiamo perdendo, Gabriele. Non so se ci senti. Allora, no, non ce l'abbiamo più. Allora vedremo, poi proviamo a richiamare Gabriele Maio. Ci stava appunto spiegando di questa importante iniziativa alla quale si è associato il Parma Calcio femminile nella partita con il Fraore. Vediamo se sì. Ce l'abbiamo. Ecco, adesso ti sentiamo. Allora, stavi
perfetto.
Spiegando?
Sì, sì, vi sentivo alla perfezione, ma evidentemente sì. Voi non me. E stavo dicendo appunto che abbiamo avuto il privilegio di poter ricevere questa gradita visita e poi abbiamo posato con il gesto distintivo di questa organizzazione, sostanzialmente due mani giunte, quasi come se schiacciassero una zanzara sostanzialmente, e hanno posato sia le ragazze della prima squadra ma anche quelle dell'Under 19. E poi c'è stato l'ingresso in campo con il capitano Deborah Frani, che indossava la maglia bianca di Andos. Andos è un'associazione del nostro territorio, in particolare di Fidenza, e diciamo così assiste le donne operate di cancro al seno. E l'ingresso in campo con questa maglia, con questa polo personalizzata, era appunto per sensibilizzare sull'attività di questa associazione appunto distintiva del nostro territorio, e tutto questo sempre su richiesta di atleti al tuo fianco, con i quali abbiamo creato questo connubio. Anche sui social siamo stati ospitati sulle pagine ufficiali di questa associazione e ci hanno dato un po' risalto per quello che è stato soltanto un piccolo gesto, ma non finirà qua, perché le ragazze si impegneranno in un qualcosa che ancora non svegliamo e che diremo eventualmente in altri contesti.
Grazie mille Gabriele Maio, responsabile comunicazione del Parma femminile del settore giovanile. Buon pomeriggio Gabriele.
Grazie a voi per l'ospitalità e a presto.
E allora intanto Monica Panichi, così chiudiamo la carriera sull'accento, mi conferma che si pronuncia Panichi, quindi io ho detto Panichi, l'ho sempre chiamata Panichi, evidentemente ho una pessima memoria, scusami Monica, ovviamente so che mi perdonerai. E allora, come ho promesso a Luca, tra poco parleremo di ciclismo e lo faremo con un ospite molto particolare, però andiamo prima, visto che non l'abbiamo ancora fatto, a riepilogare, a leggere quella che sarà la prossima giornata di campionato, perché si partirà con Ascoli-Lecce sabato alle 14, Crotone-Pisa, partita molto sempre interessante, ovviamente quelle che riguardano il Pisa, Pordenone-Ternana-Vicenza-Regina, poi alle 16:15 Cosenza-Frosinone, quindi Perugia-Brescia sempre alle 16:15 e alle 18:30 Como Alessandria, mentre domenica sarà la volta di Cremonese-Benevento alle 14, altra partita molto molto interessante, Parma-Monza alle 16:15 di domenica qui su Radio Parma in diretta, e poi Cittadella-Spal alle 20:30. Ora parliamo però di ciclismo e lo facciamo con Mattia Pinazzi. Buon pomeriggio Mattia.
Buon pomeriggio a tutti.
Mattia Pinazzi, per chi non lo conoscesse, classe 2001, colornese, quest'anno campione italiano a livello assoluto su pista nello scratch, battendo fra gli altri un certo Elia Viviani, è reduce dagli europei elite, quindi sempre quelli assoluti con la nazionale italiana, e sta andando in Veneto, perché domani correrà sempre con la nazionale italiana il Giro del Veneto per professionisti, prima gara di Mattia Pinazzi fra i professionisti, un talento della nostra provincia. Beh Mattia, è veramente una stagione importante questa per te.
Sì, cioè, diciamo che sto raccogliendo tutti i risultati che purtroppo non ho potuto fare inizio stagione per qualche problema, e adesso nell'ultimo periodo sto andando, diciamo, a tutta per raccogliere più risultati possibili, e diciamo che in un arco di un mese sono riuscito a raccogliere la medaglia all'europeo con gli Under 23.
Eh sì, nella corsa a punti, giusto?
Sì, sì, nella corsa punti.
Disciplina molto difficile, lo diciamo per i nostri ascoltatori, dove servono gambe e testa, un po' come in tutte quelle della pista poi.
Sì, anche perché è una gara lunga, 160 giri con 16 volate, non è stata facile, quindi cioè, è stato molto contento. Dopo sono andato a casa, è arrivata subito dopo la vittoria su strada e due giorni dopo anche la vittoria italiana, e quindi diciamo che è frutto di sacrifici ed anche di una buona condizione.
Davvero un talento al quale auguriamo il meglio, Mattia Pinazzi, un velocista, e poi è arrivata questa chiamata agli europei assoluti, non so se te l'aspettavi o meno.
Ma sinceramente no, diciamo che uno degli ultimi raduni in pista con la nazionale, Marco mi ha preso da parte dicendomi che ha voluto premiarmi un po' per i risultati che sono venuti nell'ultimo periodo, e avendo poi vinto lo scratch all'italiano, battendo esatto, anche corridori di un certo livello, ho voluto darmi questa opportunità e di questo sono contentissimo.
Giusto, assolutamente. Tanto tu hai corso anche il chilometro da fermo, o sbaglio, all'europeo?
Sì, che giustamente ero lì, Marco voleva farmi fare, diciamo, non solo lo scratch, e quindi ha provato a farmi fare anche il chilometro, non mai fatto, e infatti è venuto anche un buon risultato.
Perché dovete sapere, cari amici radioascoltatori, che il ciclismo su pista si divide sostanzialmente in due grandi ambiti: le discipline di endurance e le discipline veloci. L'Italia in quelle veloci non va particolarmente bene negli ultimi anni, che sono appunto la velocità squadra, il chilometro da fermo, il Keirin, mentre quelle di endurance sono, per intenderci, lo scratch, la corsa punti, l'americana, e poi c'è anche il discorso del quartetto dell'inseguimento, che è un po' a parte, però sicuramente è più legato all'endurance che non alle velocità. È veramente strano che uno di solito competa sia nelle discipline veloci che nell'endurance, anche se l'ha fatto Francesco Lamona ai mondiali di qualche anno fa, che aveva fatto quarto tra l'altro nel chilometro da fermo, un gran risultato considerando, Mattia, che nelle discipline veloci si combatte contro dei corridori che sembrano quasi dei bodybuilder, ecco, una fisicità molto diversa. Nello scratch invece ricordiamo anche cos'è lo scratch, una gara semplicissima, ci sono un tot di giri, e al termine di quei giri c'è solo una volata finale, si vince. Anche qui ovviamente contano le strategie. Non mi sembra che tu sia andato comunque male nello scratch, considerando poi il livello altissimo.
Sì, diciamo che andava preso un po' con le pinze, perché lo scratch non è mai banale come corsa, cioè a volte si vince anche solo con la volata alla fine, a volte bisogna prendere anche un giro di vantaggio.
Bisogna andare in fine.
Poi, essendo anche l'europeo con gli elite, diciamo che ci vuole anche un po' più esperienza. Diciamo che ho corso un po' all'attacco per, diciamo,
finché hai potuto,
avvantaggiarsi prima, però un po' l'inesperienza, un po' le gambe, verso la fine non sono riuscito a raccogliere il miglior risultato possibile.
Sì, vabbè, ci sta. Per concludere, Mattia, domani Giro del Veneto tra i professionisti, la prima volta con la maglia della nazionale. Quali sensazioni stai provando in questo momento?
Ma sicuramente sono contentissimo, la convocazione è arrivata anche un po' da Marco Villa,
certo,
che ha voluto un po' tutti i costi che facessi questa corsa, e non so, domani bisogna stringere i denti e cercare insomma, di fare il meglio possibile.
È un'esperienza più che altro. Ci sono possibilità di vederti ai mondiali su pista? Non sono ancora usciti i convocati, i mondiali iniziano il 20, sono molto vicini agli europei, ci sono possibilità o no? Dici tu.
Molto probabilmente no, anche perché chi andrà ai mondiali sta già facendo il ritiro a Montichiari, e quindi già Marco mi aveva già accennato che preferiva portare i più anziani.
Certo, ci sta, tra l'altro nazionale pista fortissima, quindi veramente tanta roba comunque essere entrati in questo gruppo in questi anni per Mattia Pinazzi. Grazie Mattia, in bocca al lupo per i tuoi prossimi impegni.
Grazie a voi.
E questa era Mattia Pinazzi, un talento del ciclismo giovanile di Parma e dell'Italia, soprattutto su pista. Era l'ultimo ospite di questa puntata. È tutto per oggi con Palla in Tribuna. Ci ritroviamo domani, sempre dalle 14 alle 15. Buon proseguimento di giornata.